Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia e bentrovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 5 agosto, una giornata che precede una data che il Libano ricorderà per molti anni a venire, come il suo 11 settembre. Così infatti è stata definita l'esplosione che ha devastato la capitale Beirut ieri pomeriggio, provocando morte e distruzione. Al momento si parla di 100 morti accertati e più di 4.000 feriti, in uno scenario che è stato definito da più testimoni apocalittico. Solo per darvi un'idea, vi cito l'apertura del quotidiano in lingua araba Al-Akhbar di oggi, che si intitola Al-Nihar ul-Kabir, che significa il grande crollo, e in questo pezzo molto, molto retoricamente composto si dice: qui è come i film, quando si descrive la scena finale dell'apocalisse, una nuvola che passa rapidamente dal rosso al nero, ceneri velenosi, sembra un'immagine restaurata dai film sulle guerre mondiali. E se volete seguire, questi sono i suggerimenti della redazione da parte di Giulia De Luca e di Costanza Spocci, ci sono diversi hashtag sui social che possono essere seguiti per capire l'evolversi della situazione: hashtag Beirut Blast, oppure ancora hashtag Lebanon, oppure ancora Lebanon Explosion, ancora Pray for Lebanon, pregate per il Libano, o ancora Pray for Beirut. E poi alcuni profili Twitter, uno della BBC News e l'altro della BBC Arabic. Per i vostri commenti inviate un SMS o un WhatsApp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
اي ما حتاينا الا بو 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 قلبت الدنيا علينا الباب ايش علينا.
All'improvviso abbiamo sentito un'esplosione, tutto si è capovolto sulle nostre teste. Io ero a casa e stavo guardando la televisione, la finestra mi è caduta addosso e anche l'armadio è caduto sopra. Mia figlia si è fatta male al braccio e ha bisogno adesso di un'operazione. Questa è una delle testimonianze che riguardano l'esplosione di ieri a Beirut, che ha causato, già lo ricordiamo, 100 morti e più di 4.000 feriti. Ci sono tantissime persone che in questo momento affollano gli ospedali. E tra le persone presenti a Beirut c'è anche il nostro Lorenzo Forlani, corrispondente per l'AGI dal Libano, che è in collegamento con noi. Buongiorno Lorenzo.
Ciao Laura.
Lorenzo, buongiorno, grazie di essere con noi. Innanzitutto siamo contenti che non sia successo niente a chi sta lì, tra chiaramente le persone che conosciamo, e ci dispiace per coloro che invece hanno particolari problemi. Tu vivi in una zona non molto distante dal luogo dell'esplosione. Ieri, dopo esserti accertato di star bene, sei andato in giro per tutta la sera. Cosa hai visto? Cosa ci puoi raccontare?
Sì, diciamo che quello che ho visto in realtà parte già da una terrazza, nel senso, sì, che hai detto bene, io abito in un'area a circa 7-8 km e comunque i vetri del mio palazzo sono fondati del tutto. Io quando sono uscito fuori mi aspettavo un'esplosione, chiaramente, e me l'hanno aspettato a 100 metri da casa, invece poi quello che ho visto è stato questo fumo denso rosa che poi in qualche modo abbiamo seguito a ritroso e sono arrivato poi nell'area dell'esplosione, eccetera. Lo scenario è stato appunto apocalittico sin da un paio di chilometri dall'esplosione, dal quartiere di Bush Hamoud. Marmicai è completamente distrutta, parliamo comunque di una via che appunto dista un chilometro e mezzo più o meno, un chilometro almeno dall'aria, la situazione si è presentata subito come drammatica. Ho letto oggi che si valuta in 3 chilotoni la potenza dell'esplosione, se pensiamo che la bomba atomica di Hiroshima è stata di 12, insomma, è un'idea. di quel che è successo.
E da questo punto di vista, infatti, ci sono diverse analisi. Si dice che l'esplosione di Beirut ha innescato un terremoto del 3,5 magnitudo.
4,5 della
Richter. E quindi sì, infatti si è avvertito un po' in tutto il Mediterraneo e anche a Cipro molto molto bene. Lorenzo, invece le reazioni della popolazione chiaramente in un disastro del genere sono prevedibili. Gli ospedali, abbiamo letto oggi dei reportage dell'Orient du Jour e di altri giornali, sono pieni, molti ospedali hanno operato addirittura nei parcheggi per salvare le persone. Sì. Cosa ci dici?
Sì, confermo, io sono arrivato in un paio di ospedali, sono riuscito ad arrivare ieri sera e confermo, gli ospedali hanno dichiarato più o meno la saturazione verso le 11 e appunto ci sono persone, sia persone operate nei parcheggi che persone magari non necessariamente poco gravi ma che comunque venivano dimesse per far posto ai feriti gravissimi. Come hai detto, insomma, le vittime sono centinaia ma rischiano di essere veramente molte di più perché le persone scomparse tuttora sono tante e soprattutto si era in lockdown parziale, per cui molta gente era a casa e Galazzi, appunto, quartieri adiacenti al porto sono macerie, quindi sostanzialmente si teme un bilancio molto peggiore, non so, siamo a 5.000 feriti e la situazione è molto drammatica e al di là del bilancio delle vittime promette di essere ancora più drammatica perché il Libano, come sappiamo, appunto, crisi economica, sociale, di fiducia di vario tipo il Libano fa affidamento sul proprio porto per le importazioni, il Libano importa quasi tutto, come sappiamo a sud Israele, che è un paese con cui è fondamentale in terra, nel resto dei confini sono con la Siria, quindi appunto per il Libano il porto è una struttura vitale.
Assolutamente, tra l'altro il traffico portuale è già stato, almeno quello di importazione, dirottato verso l'altro porto di Tripoli, ma c'è un problema anche legato alle granaglie e al contenimento di queste granaglie dei silos che sono stati colpiti. Tra l'altro stamattina, Lorenzo, confermaci se è così, sono state raggiunta la popolazione con una serie di indicazioni su come comportarsi in uno scenario in cui, oltre al problema del Covid-19, adesso ce n'è uno anche più grande, cioè la presenza di polveri e comunque di elementi chimici nell'aria a causa del fatto che ufficialmente si dice che si tratta di tonnellate di nitrato che sono esplose. Ecco, quali sono le indicazioni che le autorità danno ai cittadini in questo momento?
Sì, sono indicazioni soprattutto formali. La prima a darle è stato il direttore dell'ospedale della Lebanese American University, che appunto ha invitato già ieri sera chi può, chiaramente non tutti, anzi una piccola parte, chi può, ad abbandonare il Beirut per abitazioni di montagna, perché i libanesi che lavorano a Beirut magari risiedono, perché appunto si parla di questa alta nocività, di questa bombe tossica che si è alzata in realtà. Io non sono poi esperto di cose, anzi capisco molto poco di chimica, quindi non vorrei sbilanciarmi, però insomma, ecco, sono stati inviti formali a chi può da abbandonare la città, ma chiaramente insomma in pochi, relativamente pochi possono, e la questione va approfondita in realtà, perché non ho idea io del grado di nocività. Io sicuramente ne ho respirato perché sono stato là, però magari ecco, vediamo insomma quello che uscirà fuori.
Chiaramente il cordoglio e la vicinanza internazionale è grande, anche i nostri ascoltatori ci stanno mandando dei messaggi. Salvatore dice: buongiorno, guardando le immagini che arrivano da Beirut, la morte nel cuore, il popolo libanese, spero abbia presto un periodo di pace e di tranquillità. E se volete anche seguire una serie di aggiornamenti su quello che sta succedendo, vi possiamo consigliare diversi siti, c'è una mappa live del Libano e ancora il gruppo, il Crisis Group, che racconta anche come si sta evolvendo il tutto. Lorenzo, un'ultima domanda prima di lasciarti: ci sono state diverse ipotesi che sono rimpallate insomma ieri fino a stamattina sulle cause, come si sono susseguite e come sono state rilanciate. Alla fine insomma siamo arrivati anche a una sorta di lotta interna all'interno delle autorità del porto, per cui le autorità del porto accusano la dogana libanese e viceversa.
Sì. No, non c'è dubbio che ci sia negligente che sia detto questo, e forse non solo di un attore, ma di due attori libanesi, ma quasi certamente libanesi. Pare appunto è uscita questa storia di questo battello che 7 anni fa era appunto approdato a Beirut per problemi tecnici, gli era stata impedita la navigazione per appunto per il fatto che trasportasse questo quantitativo di nitrato. Poi l'armatore di questa nave si sarebbe dato praticamente alla macchia e questo materiale sarebbe rimasto nel porto, e appunto ci sarebbero stati diversi reclami della dogana alla magistratura segnalando il fatto che questa materiale andava rimosso, ma a quanto pare appunto non saprei ancora, forse non c'è ancora una certezza. Noi sappiamo che appunto il porto è gestito da diversi attori, lo stesso partito che con là degli interessi nel porto, e la zona della Peggiore sicuramente non può essere esclusa dalle responsabilità, e così come diversi ministeri del Libano che probabilmente vorranno delle spiegazioni. Sicuramente è un incidente come la nostra colposa, non c'è un atto, probabilmente nessun atto premeditato, terroristico, ma insomma una grossa responsabilità. Quello che si può dire è che in qualche modo la versione che sta emergendo è un po' quasi a metà tra quella iniziale, un po' affrettata, cioè l'esplosione di fuochi d'artificio, chiaramente a quale chiaramente credevano in pochi, vista la dimensione della detonazione, e appunto questo nitrato di ammonio che fanno entrambe vere, tra virgolette, perché a quanto pare appunto il direttore delle dogane libanese ha confermato che ci fosse una fabbrica o comunque un deposito di fuochi d'artificio lì accanto a questo deposito di nitrato di ammonio, che sarebbe appunto incendio nel deposito di fuochi d'artificio, che poi avrebbe contagiato il deposito.
Ecco, staremo in attesa tra l'altro delle investigazioni. Il presidente Aoun ha detto che entro venerdì vuole saperne di più. Intanto alcuni media e tramite anche dei lanci su Twitter, Al Jazeera lo ricordo, ha pubblicato adesso alcuni documenti, una serie di lettere, sono esattamente 5, che sono state inviate dalla dogana in diversi anni, l'ultima dell'ottobre 2017, che chiede alle autorità cosa ne facciamo di tutto questo nitrato di ammonio. Ne parleremo ancora più tardi, e anche della nave che ha portato questo nitrato nel porto di Beirut. Grazie ancora a Lorenzo Forlani, corrispondente dell'AGI a Beirut, per essere stato con noi. Grazie, e come si dice in questi casi, stay safe. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter, contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت أرباب عمل ومصالح متناقضة.
Sentiamo qui a Radio Tremondo, in realtà non è la voce ma è un attore che interpreta l'ex ministro degli esteri libanese Nassif Hitti, che ha rassegnato le sue dimissioni esattamente ieri, prima che accadesse tutto questo, e che dice: ho partecipato a questo governo sulla base del fatto che ho un datore di lavoro di nome Libano, ma ho trovato nel mio paese molti datori di lavoro da interessi contrastanti. Se questi non si riuniscono attorno agli interessi del popolo libanese e lo salvano, allora la nave, Dio non vuole, li affonderà. E tra l'altro una dichiarazione che a posteriori risulta anche abbastanza inquietante, tenuto conto che questo disastro sembrerebbe stato portato proprio da una nave a Beirut. Allora cerchiamo di capire perché tutti dicano che il Libano, che rischiava già di esplodere, adesso è messo veramente male. Ne parliamo con Gaia Pellegrini Bettoli, giornalista indipendente, esperta di Medio Oriente, autrice per Castelvecchi di Generazioni senza padri, cresce in guerra in Medio Oriente. Gaia ha vissuto per diversi anni in Libano. Buongiorno Gaia Bettoli.
Buongiorno Laura Silvia.
Ecco, Gaia Bettoli, il paese è da mesi in una crisi economica preoccupante, si sono aggiunte le proteste dallo scorso ottobre, poi c'è stato un procedere verso un precipizio di insipienza amministrativa a cui il Covid-19 ha dato, possiamo dirlo, una legnata consistente, e adesso questa esplosione che significa morti, feriti, ma anche migliaia di persone senza casa, senza lavoro, senza mezzi di sostentamento. Ecco, il ministro Raul Nechme ha detto anche che i granai portuali di Beirut non possono essere utilizzati, e il presidente Aoun ha deciso di liberare 100 miliardi sterline libanesi, cioè 66 milioni di dollari per l'emergenza. Insomma, uno scenario peggiore di questo non poteva capitare. Ce la può fare questo Libano?
Ma io mi auguro di sì, ovviamente, come tutta la popolazione libanese, ma è una situazione assolutamente tragica, disastrosa. E la lira, che prima era un tasso fisso contro il dollaro dal 97, ha perso l'80% del suo valore. Questo cosa vuol dire? Che se avevate 500 dollari nel vostro conto, se non avevate pagati 500 dollari come dipendenti, adesso questo ha un valore di 75 dollari. E per farmi un esempio di prezzi e l'esplosione assurda dell'inflazione in Libano, adesso un chilo di carne costa 42 dollari. Questo per darvi un'idea. Il governo libanese si aspetta che per la fine dell'anno il 60% della popolazione in Libano sarà sotto la soglia della povertà. Praticamente insieme all'esplosione è stata anche distrutta la classe media libanese. I ricchi sono diventati più ricchi e i poveri sono assolutamente destituiti in strada. Una situazione di crisi assoluta, direi senza precedenti, veramente un paese distrutto. Tra l'altro quello al quale vi riferivate prima è purtroppo è vero, l'80% del cibo in Libano viene importato e il porto di Beirut era strategico per questo. Quindi questo potrebbe veramente dar luogo a una carestia, a una crisi umanitaria proprio di mancanza di cibo. Uno dei supermercati dove andavo io spesso, vicino a Shafi e Spini, è completamente stato distrutto dalle esplosioni. Purtroppo direi che oltre alle vittime immediate che vediamo, che hanno perso la vita tragicamente ieri in ospedale, e la crisi economica che ha forse creato l'impatto più devastante per questo paese. Vi do un altro esempio. Dal 1997, come accennato poco fa, la lira e il dollaro avevano un tasso fisso che era fissato a 1507 lire libanesi per ogni dollaro. Adesso il vero tasso di scambio per la strada nel mercato nero è di 7000 lire libanesi per un dollaro. Questo per darvi in due secondi un'idea di quello che sta succedendo in questo paese. La gente ha fame e la situazione purtroppo peggiorerà.
Assolutamente, lo chiedono diversi ascoltatori, cosa possiamo fare per loro. Una cosa che noi sappiamo è che c'è in questo momento una donazione per la Croce Rossa libanese. Confermi Gaia, quali sono i canali attraverso i quali si può aiutare la popolazione locale?
In questo momento non ho indirizzi esatti da darvi. Vi girerò poi degli indirizzi che stanno arrivando anche a me per quanto riguarda la donazione, però è esattamente questo che sta succedendo. I giornalisti e anche gli stranieri si stanno attivando per cercare di aiutare. Tra l'altro anche negli ospedali c'è proprio necessità di sangue per le trasfusioni. Ora in realtà in Libano purtroppo questa non è una cosa nuova, perché spesso i cittadini cercano dei donatori per il sangue per fare delle operazioni, però adesso ovviamente la situazione è veramente allo sfascio ed è devastante.
Assolutamente, tra l'altro ricordiamo dalla nostra redazione che se seguite gli hashtag che abbiamo anche citato, Pray for Lebanon, Pray for Beirut, si possono trovare molti riferimenti. Abbiamo appena ricevuto anche un comunicato di Medici Senza Frontiere, che è presente comunque nel paese insieme a diverse ONG. Gaia Bettoli, ieri però ci sono state delle dimissioni importanti, quelle di Nassif Itti. Come il presidente Aoun potrà risolvere in questo marasma una situazione in cui comunque di fatto c'è un'amministrazione che fa acqua da tutte le parti?
Ma purtroppo è un'amministrazione che da più di 25-30 anni ormai fa acqua da tutte le parti. Per questo c'è la faura, la rivoluzione, le proteste che durano dal 17 ottobre. Quindi è una classe politica che ha dimostrato la propria incapacità e purtroppo la sua tremenda corruzione, che è diventata endemica ed è incrociata e sistematica con questo sistema confessionale che ha diviso per tanti anni il Libano. Ma la popolazione è così allo stremo in questo momento che credo che ci siano veramente pronti a un cambiamento. Ripeto, siamo a un momento il peggior momento della guerra civile.
Un'ultima domanda, Gaia Bettoli, per venerdì, quindi tra un paio di giorni, è attesa, anzi diciamo attesissima, la sentenza del Tribunale Speciale per il Libano con sede all'Aia sull'assassino dell'ex primo ministro Rafik Hariri, ricordiamo avvenne nel 2005, e nel corso del processo gli inquirenti hanno dichiarato che Hariri fu ucciso in quanto percepito come una seria minaccia al controllo siriano sul Libano. In questo processo la Corte ha anche processato in contumacia vari affiliati del movimento di Hezbollah, che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella morte di Hariri. Secondo te questa sentenza, a seconda del verdetto venerdì, come potrà influenzare una situazione già così precaria, e che impatto potrebbe avere sul ruolo di Hezbollah nel paese e al governo?
Ma in realtà penso che il ruolo di questa sentenza che verrà emessa venerdì a questo punto venga troppo tardi. Perché ricordiamo che il tribunale sotto l'egida dell'ONU è stato aperto nel 2009, ci sono stati qualcosa come 415 sessioni in aula, 297 testi che sono, scusate, testimoni che sono stati ascoltati. Tra l'altro vorrei ricordare che oltre a Hariri ci sono state 21 vittime, altre vittime che sono morte, più di 226 feriti. Ma quello che è cambiato strategicamente dal 2009 rispetto a oggi è l'interesse dei paesi del Golfo nel Libano stesso, che hanno completamente più o meno abbandonato il paese a se stesso. Infatti abbiamo visto anche che Arabia Saudita e altri paesi non cercano neanche più di aiutare e sostenere il Libano economicamente, quindi è cambiato lo scacchiere geopolitico e quindi questo penso anche che indebolisca anche in realtà l'impatto della sentenza. Tra l'altro era già stato chiesto formalmente insomma che il movimento Hezbollah che consegnasse quattro sospetti, cosa che Nasrallah ha rifiutato, mettendo in guardia la corte dicendo che stavano giocando con il fuoco. Però ripeto, penso che nel contesto che è talmente cambiato rispetto alla risoluzione 1757 del 2009, credo che adesso l'impatto in realtà sarà molto minore, perché il problema in questo momento non è Hezbollah, è proprio la devastante crisi economica e soprattutto anche il rapporto economico che lega il Libano alla Siria, e in questo ha giocato anche un ruolo ovviamente tutte le misure come il Caesar Act degli Stati Uniti. È veramente tutto insomma una catena, una specie di domino effect, però la situazione alla fine della fiera, che la popolazione è in ginocchio, ed è veramente tristissimo vedere Beirut e il Libano distrutto per il momento, è veramente una situazione allarmante.
Un colpo al cuore dunque per tutti coloro che amano questa città, e comunque uno scenario cambiato. Ricordo in ogni caso che oggi diverse autorità dei paesi del Golfo hanno dichiarato la loro vicinanza alla popolazione, ma anche hanno promesso aiuti. Vedremo se tutto questo cambierà lo scenario. Grazie ancora a Gaia Pellegrini Bettoli per essere stata con noi, giornalista indipendente, esperta di Medio Oriente, autrice di Generazione Senza Padri per Castelvecchi. Grazie ancora per essere stata con noi. E dicevamo, una nave, cioè questo punto interrogativo su una nave che era arrivata nel porto di Beirut addirittura nel 2013, una nave che si chiama Rosus, che aveva una bandiera moldava e trasportava queste 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, un viaggio che l'avrebbe portato in Mozambico, e invece ha avuto difficoltà tecniche, si è fermata a Beirut e dopo è successo qualcosa. Sono stati pubblicati diversi documenti in questo senso, l'abbiamo detto prima, ma cosa fanno queste cargo, queste navi commerciali in giro per il mondo trasportando materiali pericolosi, e come si fa anche a tracciarli? Allora ne parliamo con Giulio Rubino, giornalista investigativo dell'IRPI. Buongiorno Giulio.
Buongiorno a tutti, grazie.
Giulio Rubino, come IRPI in diverse inchieste vi siete occupati di tracciamento di navi da carico, navi che battono una certa bandiera, per le quali però è difficile capire la proprietà, che vanno da un porto all'altro, spesso in mare spengono quella cosa che si chiama traspondere, che le geolocalizza. Insomma, in questo disastro c'è di mezzo una nave che ha tutte le caratteristiche di una situazione poco chiara. Ecco, come funzionano certi traffici per mare quantitativamente consistenti, e come si può andare sulle tracce di questi cargo?
Ma per cominciare io direi che il funzionamento del mondo navale, delle aziende navali è pioniere addirittura di tutto quello che sono le grandi strutture complesse a matriosca proprie del mondo della finanza offshore. Direi che ha cominciato prima il mondo navale a costituirsi in questo modo e poi la finanza ha seguito. Nel caso di specie, nel caso della Rosus, a una rapida occhiata si può già vedere che se ufficialmente la era gestita da una minuscola azienda bulgara registrata ufficio senza nome, assolutamente anonimo, di Burgas, cittadina bulgara sul Mar Nero, di fatto la proprietaria di questa azienda è già occultata dietro un paradiso fiscale, si chiama Briarwood Corp, e potrebbe essere stata creata in una qualsiasi giurisdizione tipo Panama, tipo British Virgin Island e quant'altro, quindi è già molto difficile risalire al proprietario, anche perché molte di queste giurisdizioni consentono la proprietà al portatore delle aziende, quindi di fatto la proprietà della nave potrebbe essere un foglio di carta in una qualsiasi cassaforte, in un qualsiasi ufficio di avvocato, in ogni posto del mondo, è impossibile risalire al vero proprietario. In questo caso potrebbe esserci, almeno secondo le note degli avvocati che si sono occupati dell'equipaggio, potrebbe esserci un ulteriore strato di segretezza, perché la nave era apparentemente stata affittata per questo trasporto e quindi un ulteriore livello di protezione per chi effettivamente ha messo in circolazione o stava trattando questo carico. È molto comune che le navi si muovano in questo modo, non sempre questa cosa serve a nascondere contrabbando di vario tipo, anche se fin dal 2015 noi abbiamo visto che una serie di aziende che operano fra la Siria e il Libano hanno sempre ottenuto grande protezione per i loro traffici, e parliamo di traffico d'armi, traffico di esseri umani, traffico di droga, molto spesso gestito da gruppi, da corporazioni di aziende libanesi o siriane. Ovviamente questa cosa avviene con la complicità delle autorità, però c'è da considerare che potrebbero esserci stati degli oggettivi problemi legali, anche se le autorità si fossero mosse con le migliori intenzioni per liberarsi del carico pericoloso. Ci sono moltissimi casi in cui porti magari più piccoli e con meno risorse non hanno proprio modo di liberarsi di carichi ingombranti o anche semplicemente di navi derelitte che gli arrivano in porto, vengono sequestrate e restano lì finché non affondano, e con grandi spese che non si capisce mai chi dovrebbe sostenere, sicuramente non i proprietari della nave, che hanno vita facile nel rimanere nascosti. Per quanto riguarda come si fa a tracciarle, è un bel puzzle ed è una combinazione di ricerche su database online e tentativi di ottenere fonti vicine al porto fisicamente dove sono avvenute le cose. Ovviamente in questo caso non è possibile, probabilmente comincerei da questa azienda bulgara e cercare di capire con quali autorizzazioni si muove, che contratti ha e ovviamente quali persone ci stanno dietro, ma comunque è solamente il primo pezzo di un puzzle molto complesso.
Che tra l'altro è una cosa che voi come IRPI sapete fare molto bene. Ricordiamo che IRPI è un consorzio di giornalisti investigativi indipendenti, tra l'altro diamo qualche altro dato su questa investigazione che è anche in corso presso le autorità libanesi, il gruppo degli avvocati che sono occupati di questa vicenda è Barudi e Associati, hanno sede a Beirut, e poi lo ripeto ancora una volta, sono state pubblicate delle lettere che sono 5 da parte della dogana libanese che ha mandato per 3 anni, dal 5 dicembre 2014 al 27 ottobre del 2017, delle domande al governo, comunque all'autorità, per capire cosa fare di questo nitrato, e c'erano state anche addirittura 3 proposte, cioè esportare questo nitrato di ammonio da qualche parte, darlo all'esercito libanese oppure venderlo privatamente a delle compagnie di esplosivi locali. Ecco, questa è la nostra puntata di oggi, Radio Tremondo. mondo. Ringrazio ancora Giulio Rubino per essere stato con noi, giornalista investigativo del consorzio IRPI, e si chiude la nostra puntata. Vi saluta tutta la redazione, alla console Danilo Solidani, alla regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci, Giulia De Luca. Vi saluta Laura Silvia Battaglia che vi parla. I microfoni passano adesso a Radio 3 Scienza, condotta da Pietro Greco. Si parlerà anche qui di nitrato di ammonio, ma dal punto di vista chimico. E appuntamento con Radio 3 Mondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, e come di consueto alle 11. Restate adesso ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.